Buona giornata a tutti.
Salve a tutti.
Provo a parlare, Francesco.
Sempre la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo.
E trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo che ogni giovedì va in onda da Radio Gamma 5. E io sono Claudio Simeoni, vi do il mio indirizzo, Piazzale Parmesan 8 Marghera. E l'indirizzo dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti è casella postale 53 Marostica, Vicenza.
Bene. Ricordiamo anche agli ascoltatori che chi vuole materiale sempre relativo alla trasmissione sull'attività sia di Claudio sia dell'Istituto, su internet si trova tantissimo, cioè nel senso che ci sono gli sia di Claudio sia dell'Istituto.
Abbiamo messo talmente tanto di quel materiale che penso che ci sia diventato. Io i contattori però mi sono saltati tutti, Cioè o me li hanno sabotati o io negli spostamenti devo aver cancellato qualcosa e bloccato, comunque non è importante, chi se ne frega i contatori. Comunque sui cosi sul internet trovate 3 milioni di caratteri circa.
Sì, ma a parte cioè, poi ci
totale passai
siti, poi sui motori di ricerca, se voi cercate politeismo, paganesimo, stregoneria, usciamo soprattutto a noi.
Cioè appunto non infatti... trovate quello che volete, insomma. Comunque.
Infatti, ad esempio, ho visto l'ultimo sito che hanno attivato, quello di Berlusconi, il Giampi, e se fai il loro motore di ricerca, sulle prime 10 voci, sono 4 sono nostre, perciò
sì.
Ci trovano subito.
Va bene, per cui sappiate che trovate dato i nostri materiali. E come vi ho detto l'altra volta, il Gesù di Nazareth dell'infamia umana, tutto quello che ho scritto fino ad oggi, praticamente, perché anche l'ultimo pezzo, la sottomissione in Giovanni, è su internet. Perché? Perché se qualcuno me lo chiede, costa 70.000 lire, non glielo posso dare a meno, perché quello sono i costi di stampa. Allora, per evitare di far spendere soldi, l'ho messo tutto su internet, tanto è un lavoro aperto, cioè vado avanti ancora, cioè ho altri lavori in preparazione, ve lo potete tranquillamente stampare, però vi assicuro che sono tante decine e decine di pagine, non è così semplice stamparsi, però insomma l'avete tutto, senza dover esporvi, senza dover chiedermelo, senza dover darmi l'indirizzo, fate quello che volete.
Sì, difatti c'è anche la mailing list, perciò chi vuole scambiare dibattiti può anche andare a vedere i messaggi, cioè nel senso che su internet, visto che gli accessi che sono ampi, ormai dappertutto si può accedere tranquillamente e gratuitamente, è uno strumento in più, di conseguenza chi vuole approfondire tematiche che per brevità di trasmissione non possono essere affrontate, possono venire benissimo a essere quattro materiali.
Prova a cambiare il microfono, perché mi sembra che sia un po' basso questo.
Mi ascoltate meglio? Sì. Ecco. Perciò dicevo che appunto su internet, non essendo vincolato a una trasmissione di fascia oraria particolare, uno quando ha voglia, possibilità, desiderio, recupera un sacco di materiale, lo può utilizzare, non deve pagare niente tranne che la telefonata e di conseguenza questo si può fare, insomma.
Allora, vediamo un attimino. Oggi voi sapete che io continuo sempre con gli oracoli caldaici, no? Sto scrivendo gli oracoli caldaici, cioè nel senso che ho finito di scriverli, devo solo dargli la correzione, ma la farò molto più tardi. Nel frattempo ho ripreso in mano il lavoro sul mobbing che avevo promesso all'inizio dell'anno e anche là sono a buon punto, sto quasi finendo. Cioè, mi è molto più facile scrivere 100 pagine sul mobbing e sulla strategia di uscita dal mobbing che non 3 frammenti degli oracoli caldaici, tanto per essere chiari su questo. Per cui nel giro di 10 giorni avrò finito anche il lavoro sul mobbing e avrò già portato avanti un altro lavoro, un terzo lavoro che è sul fa sempre parte del ciclo di Nazareth dell'infamia umana, che è Bastonate lo schiavo. Cioè sui Vangeli ci sono tutta una serie di episodi in cui il padrone bastona, cioè è in diritto di bastonare lo schiavo. Allora, non è una, cioè, quando gli evangelisti hanno scritto questo, a loro non è che gli interessasse tanto bastonare lo schiavo, gli interessava fare una morale con questo, cioè gli interessava trasmettere la morale. La Chiesa Cattolica, quando dopo ha preso in mano il potere, ha trasformato ogni parola come immagine di Dio, cioè diventava ad imitazione di Cristo. Per cui, cosa è successo? È successo che bastonare lo schiavo diventava regola, cioè il Papa può bastonare chiunque, tanto lui è Dio, tanto... Per cui noi invece prendiamo atto come se quella fosse una direttiva, perché è la Chiesa Cattolica che dice...
è una direttiva, cioè nel senso che è chiaramente una direttiva, perché... l'esempio che uno porta per dimostrazione delle sue tesi è già significativo di un certo concetto.
Sì, ma sì.
Io non direi mai bastonate le persone, io direi sempre alle persone cercate voi stessi.
Certo.
Cioè, se poi qualcuno è stupido come un prete o come un papa, un pontefice, logicamente questo vi romperà le scatole e sarete costretti a difendervi.
Sì, ma
è una necessità vostra dovuta alla stupidità, certo, degli altri, non una vostra necessità di farlo.
Ma è anche se le stesse cose fossero state dette, non so, da uno qualunque, cioè da una persona, cioè dette da una persona, dice è collocata in quello spazio, in quel tempo, ma detta da quello che si spaccia per figlio del Dio padrone, padrone gli stesso, quello che è la verità fatta persona e quello che viene applicata al di là dello spazio del tempo e della cultura, questo non è ammissibile. Cioè esistono delle tolleranze che si fanno per delle persone, perché dopo quella persona muore, le cose cambiano, le cose si modificano e questo va bene, ma quando la verità diventa verità assoluta non si può più essere, avere la stessa tolleranza. Questo è il discorso in sintesi. Allora, oggi invece non faremo gli oracoli caldaici. Non faremo gli oracoli caldaici perché? Perché ho l'occasione, l'opportunità di rispondere a qualcuno che mi aveva chiesto di precisare un attimino il pensiero, perché io ho affermato qualche trasmissione fa, e anche forse nell'ultima, adesso non mi ricordo esattamente, che i più grandi centri dello spaccio dell'eroina sono le parrocchie e sono gli oratori. In pratica, quando i bambini vengono mandati in parrocchia, vengono mandati a fare gli scout, vengono mandati negli oratori, vengono preparati per essere riempiti di eroina. Io vi ho detto, esistono tre colonne su cui si regge lo spaccio dell'eroina. La prima colonna è la produzione, cioè chi produce papaveri d'oppio, chi produce le sostanze. Chi produce le sostanze le produce perché? Perché produrre quello materiale, quelle cose, è più vantaggioso che non piantare patate o piantare altre cose. Chiaro questo. Seconda colonna è lo spaccio. Lo spaccio implica che chi va a spacciare questo tipo di materiale, droga, eroina, cocaina, eccetera, trova più vantaggioso fare questo spaccio che non i 10, 20, 30 anni di galera che può prendersi. La terza colonna è quello che va a comperare. Cioè quasi nessuno, se non in casi eccezionali, impone a un altro di farsi di eroina. Quasi nessuno. Quasi sempre c'è una specie di ammaliazione, una specie di incapacità di affrontare la vita, incapacità di prendere le cose, per cui si prova anche questo. Cioè si prova anche questo, si accetta questo e questo alla fine diventa la parte centrale della vita. Tre colonne fondamentali di cui la persona che va a comperare è in realtà il nesso principale. Cioè se coltivano e nessuno li compra, la coltivazione cessa. Se vanno a vendere i lati della strada e nessuno li compra, la vendita cessa. Allora il centro fondamentale dello spaccio dell'eroina è il compratore. Questo dobbiamo metterci in testa, che dopo ci sono anche dei meccanismi per cui uno che si fa di eroina, siccome lo Stato la proibisce e non mette in essere nessuna strategia, deve procurarsi altre 10 persone che si fanno di eroina per avere soldi e comprarsi a sua volta, cioè, questo è un altro discorso. Però il nesso principale è l'uomo, il soggetto che viene costruito e che viene preparato a questo. Per prepararlo a questo c'è un solo modo, metterlo in ginocchio, impedirgli di affrontare la vita, impedirgli di vivere strategicamente, impedirgli di costruirsi, impedirgli di diventare determinante rispetto alle cose, privarlo degli strumenti con cui analizzare la vita, costringerlo a pregare, cioè abbandonarsi alla preghiera, abbandonarsi alla sottomissione. Questo è ciò che costruisce l'uomo che va a prendere l'eroina. Ora, ci sono state delle statistiche questa settimana qua, no? Statistiche dicono che l'Italia è il più grande consumatore di eroina in Europa. Guarda caso, la percentuale dei consumatori di eroina, guarda caso, è dell'8 per mille. Mi dice niente. Cioè, non so, a me quando ho sentito questa mi veniva da ridere e ho chiesto a un amico di confermare, siccome non ho il ritaglio del giornale, ma è irrilevante, ho chiesto di confermare, sì, se è vero, è l'8 per mille. Per cui la quantità di consumo di eroina in Italia è l'8 per mille e la quantità di consumatori è la maggiore d'Europa, credo alla pari con Lussemburgo, da quello che mi ha detto sto amico qua, che lui è andato a memoria anche lui. Allora, perché in Italia il consumo dell'eroina è così alto? Perché in Italia l'incidenza della coercizione cattolica, delle parrocchie, degli oratori sulla vita sociale è maggiore che negli altri paesi d'Europa ed è maggiore anche che della Spagna. Perché? Perché è vero che la Spagna è stata cattolicissima fino a qualche tempo fa, ma la contraddizione di venire fuori dal franchismo, la contraddizione dei secessionismi eccetera, ha portato avanti delle contraddizioni prioritarie per cui la gente ha pensato ad altre cose che non a distruggere se stesse. Chiaro questo?
Era più impegnata nella società, più impegnata nella politica, esatto, nei diritti diciamo civili pratici, di conseguenza questo gli permetteva di avere un fine, uno scopo che era poi individuale, esatto, perché la libertà gli era tolta anche a loro, e di conseguenza la religione diventava secondaria.
Sì, era fondamentale perché li pestavano con la religione, entravano nelle scuole eccetera, però non era incideva sufficientemente forte, cioè non diventava totalizzante nella psiche e nell'emozionalità delle persone, perché altri problemi arrivavano a sovvertire, diciamo così, questo controllo religioso. Ora, questo discorso che io vi faccio è un discorso che per voi può lasciare il tempo che trovo, cioè nessuno ha mai legato lo spaccio dell'eroina alle parrocchie. Cioè nessuno ha mai fatto questa, perché? Perché le parrocchie sono un potere di controllo sociale e questo potere cercano di non toccarglielo.
Sì, beh, d'altronde sono degli spazi in cui loro possono mantenere e ripetere il loro potere e di conseguenza, pensando di nessuno ha il coraggio di affrontare le cose, di conseguenza si subiscono. Basta pensare che quando uno Stato estero dice allo Stato italiano di imporre il giubileo, lo Stato italiano sporsi i soldi per il giubileo. Basta pensare alla scuola privata, quando si dice chiaramente a me non dico che la scuola cattolica va male, benissimo, essere lo Stato a superare a questo. Perché? Perché devo riportare le gente all'interno del gregge, all'interno dell'ovile, devo essere io a dirigere, non può essere la persona che è autonoma, che si sceglie una scuola, che ha una formazione indipendente o libera, che gli permette poi di discriminare in base alle proprie capacità. No, devo essere io prete a insegnargli cosa dire, devo essere io prete a decidere cosa che la persona legga, e di conseguenza lo Stato deve darmi i soldi per poter ripetere questo principio di dominazione.
Pertanto,
logicamente, passando dalla scuola, si potrà essere più avanti che i cristiani potranno dire che lo Stato ci deve dare la legna per bruciare le persone.
Sì, sì, bene.
Cioè, noi ci mettiamo la buona volontà di bruciarle, lo Stato si deve dare la linea per bruciarle, cioè questi sono i passaggi, cioè, può sembrare una battuta ardita, ma è la realtà, cioè, nel certo, senso che logicamente, come ad esempio i cristiani adesso dicono, fa noi le streghe non le abbiamo bruciate, le bruciate avevano il potere temporale, ma chi diceva il potere temporale di bruciare le streghe? Era il prete. Allo Stato non gli fregava niente se uno fosse una strega o uno stregone, facesse stregoneria, purché rispettasse i minimi doveri di legge. Dava fastidio alla Chiesa.
Allora, questo tipo di spaccio dell'eroina, cioè questa preparazione dell'individuo per spacciare l'eroina, non è semplicemente il fatto di dire, vabbè, ci sono le parrocchie predispongono a spacciare eroina. Non è detto che 100 persone vanno in parrocchia e 100 persone si fanno di eroina. Cioè 100 persone vengono distrutte nella loro capacità di guardare il tempo che viene incontro. Ma se io leggo sulla Repubblica del 27 settembre 1999, sì, in un articolo di Maria Stella Conte dice: così piccoli, così depressi, i bambini chiedono aiuto. Cosa vuol dire essere piccoli ed essere depressi? Significa avere il tempo che viene incontro, significa vivere in un sistema sociale e significa non avere nessuna idea come affrontare questo sistema sociale. Significa non avere ancora idea come si cresce, gli obiettivi da darsi, gli intenti, le strategie, però li fanno pregare. Cioè mettetevi in questa condizione, cioè i bambini sono depressi, sono nei casini, perché devono affrontare il mondo, non sanno cosa succederà. Non sanno, per esempio, la maestra quando alza la voce non sanno il valore esatto dell'alzare la voce della maestra. Loro non sanno se dopo la maestra li bastona o dove arriverà il fatto di alzare la voce, per cui è terrore allo stato puro.
Sì, no, ma vedi, tu citi un articolo del 27 settembre in cui dici i bambini sono depressi. Nessuno pensa a fermare questa condizione, a modificare le condizioni. E difatti tu leggi la notizia a settembre, ad ottobre il parroco di Valle San Floriano, che è una frazione di Marostica, sul bollettino parrocchiale 17 ottobre scrive, fa: se passi la giovinezza facendo disinteressatamente l'amore, in vacanza col ragazzo o la ragazza, fine settimana fino alle ore piccole, festine spavalde, da adulto sarai pieno di problemi come coppia, fallito come genitore, deluso di te stesso, te stessa, e arrabbiato con la società, soltanto perché fai sesso, soltanto perché, cioè, ti diverti.
Esatto, perché si coltiva la disperazione. E le parole non sono gratis. Cioè,
no, infatti. Non cioè, è... E premetto che appunto questo qua è una parrocchia, cioè è il bollettino parrocchiale di Valle San Floriano Malostica del 17 ottobre 1999, cioè che non vengono a raccontare cose, dire sono ma degli anni 50, sono cose vecchie. E il prete è un mio coetaneo, alla mia stessa età, ha 42 anni come me, perciò pensate bene, cioè non è un prete rincitrullito dall'età, dall'aterosclerosi, come il loro dio o qualcuno che è sopra. Alla mia età, 42 anni.
Poi, se volete, vi leggo del materiale del 1400 che ho qui e che dice esattamente la stessa cosa. Si dice, ma eravamo nel 1400, ed oggi è esattamente la stessa cosa. Cioè, il modo di stuprare le persone, il modo di costringere in ginocchio le persone è la stessa identica cosa.
No, ma un'altra cosa che voglio citare, un'esperienza di ieri sera. Ieri sera io sono intervenuto in una conferenza fatta a Rosà, in cui si parlava di magia e dintorni. Ed era presente il presidente dell'Azione Cattolica Vicentina Monsignor Dal Ferro, e diceva: questa gente che si rivolge ai maghi, perché si rivolge ai maghi? Perché manca di catechesi. Non che questi vanno in cerca di qualcosa perché sono stati educati a andare a cercare qualcosa e non sviluppare se stessi, ma perché noi non siamo stati bravi a tenere dentro il gregge. Cioè, non importava quale fosse l'esigenza, perché la persona va da ciarlatani, da burloni, da gente incapace. Non importava niente, non importava se questa fosse una manifestazione di disagio, di problemi, un tentativo assurdo, limitato, di trovare delle risposte alle proprie esigenze. No, questa gente è scappata e fa questo perché noi non siamo capaci di tenerla dentro il gregge. Cioè, e l'ha detto ieri sera questo qua, presidente dell'Azione Cattolica Vicentina, cioè questa gente va da, fa magia e va dai maghi perché noi manchiamo di catechesi, cioè non siamo capaci di inculcargli il concetto del Dio creatore. E diceva, logicamente, ma cosa dobbiamo inculcare a noi la gente? Che la gente è sempre fallito, diceva. I fallimenti dell'uomo nella storia sono fondamentali, eppure Dio continua ad amare gli uomini. E noi dobbiamo dire alle persone che le persone devono vivere con la felicità pensando che Dio le ama. Cioè, che poi tu sia un fallito, che tu non realizzi la tua vita, no, è importante che Dio ti ama. Cioè, questo l'ha detto ieri sera, non l'ha detto nel 1400. L'ha detto davanti a 80 persone e queste 80 persone, 79 dicevano sì. L'unico che dicevo no ero io, cioè rendetevi conto, nessuno di fronte a questa affermazione di dire voi siete dei falliti, siete dei incapaci, dovete rimanere dei falliti e incapaci, anche se vi distruggono non importa perché Dio vi ama, le persone dicevano sì.
E poi dimenticano che il prete e il mago che legge le carte o che fa ste cazzate è esattamente la stessa cosa, cioè entrambi vendono illusioni, cioè entrambi vendono quell'assoggettamento ad una speranza che li disarma davanti
però,
alla vita.
Vedi, il discorso di fronte a chi fa il ciarlatano leggendo le carte o facendo le magie di quel tipo è diverso, perché logicamente lui spaccia qua se stesso come qualcosa di capace. Il prete non ha nulla,
sì,
tranne che raccontare Dio vi ha creato, Dio vi ama, cioè nel senso di conseguenza una persona di fronte a un mago può dire a me non piace, è antipatico, fa schifo, ma ne trovo uno più simpatico, più bello. E non ha problemi, non si crea il senso del peccato, non si crea il senso dell'abbandono, non si crea dubbi teologici. E non ha problemi nel farlo, di girare. Il Dio dei cristiani dice, tu devi obbedirmi perché io ti amo. Cioè, e il prete dice questo, io devi rispettare a me stesso. E allora, poniamo una persona vissuta in una società di tipo cristiana, avrà sempre il problema del rapporto, perché nella sua vita potrà scegliere, però sa che il Dio dei cristiani non gli permette questa scelta.
Vediamo un attimino quali sono le cause che parla di questo articolo della depressione sui bambini. Ed è micidiale, secondo me, io ve le elenco queste cause, però è micidiale perché manca l'aspetto complementare. Guarda, vi leggo un attimino le cause. La prima, genitori che litigano, padre o madre depressi, genitori troppo assenti, carenza della qualità della comunicazione affettiva, perdita del lavoro della madre o del padre. Cioè, queste cinque cause che vi ho elencate, secondo gli psicologi, sono le cause della depressione infantile. Ma questa è una cazzata immensa, questa è una porcata immensa. In realtà non sono i genitori che litigano che deprimono il bambino, creano problemi al bambino, ma è la non conoscenza da parte del bambino della qualità, della valenza e dello spessore del litigio e di quanto quel litigio incide sulla sua vita. Non è il padre e la madre depressi che distruggono il bambino, ma è la non conoscenza da parte del bambino dello spessore, della capacità e dell'incidenza che ha questa depressione sul suo futuro e sulle sue trasformazioni. Cioè è la sua paura di affrontare la vita, è la sua paura che gli manchi la persona con cui poter affrontare la vita, affrontare la quotidianità. Carenza nelle qualità della comunicazione affettiva è una cazzata. È stato dimostrato con uno studio che la madre che lavora è una madre migliore che non la madre che sta a casa, cioè la mamma italiana che soffoca il bambino, cioè è meglio la madre fuori che va a lavorare. Perché questo? Perché non è tanto la qualità affettiva che viene data a un bambino, ma è la sicurezza che viene data al bambino nell'affrontare la vita. Cioè, due genitori possono anche vivere litigando e il bambino non subire nessuna pressione, qualora il bambino sappia esattamente qual è lo spessore del litigio, qual è il fine del litigio e qual è il futuro che si viene a creare con quel litigio. Cioè la non conoscenza che crea disperazione, che crea paura, che crea angoscia, che crea depressione. Pertanto il vero nocciolo che crea la depressione dei bambini è metterli in ginocchio davanti al macellaio di Sodoma e Gomorra. Questa è la cosa che dobbiamo comprendere, questo è distruggere la capacità del bambino di determinare se stesso una vita, è distruggere la magia nel bambino. Questo è quello che vi stiamo dicendo di più.
Sì, ma difatti è significativo, ad esempio, anche l'opera che svolgono le parrocchie, cioè portano i bambini col pretesto, ad esempio, del divertimento e così via, poi li portano a pregare o a fare altre cavolate. Ma già la costruzione del presepe, visto che siamo vicini al finto Natale cristiano, è già qualcosa di significativo, perché si dice al bambino: non devi costruire qualcosa per te, ma devi costruire qualcosa che faccia onore e amore verso questo Cristo che è venuto a salvarti. Cioè, rendetevi conto il concetto di salvezza, quanto è perverso, quanto è malvagio, quanto è nocivo verso l'immagine di un bambino. Cioè, un bambino ha delle necessità di comprendere, di avere delle relazioni con dei genitori, di avere delle relazioni con gli altri bambini, di capire le cose, di conoscere le cose, di avere molte cose. E gli dicono: no, tu no, queste cose sono secondarie, perché è venuto un disgraziato a salvarti e ha dato la sua vita per salvarti. Cioè, questo qua, noi siamo abituati a concepire questo ragionamento con una superficialità tremenda, ma pensate all'implicazione dal punto di vista psicologico per un bambino. Cioè, questa veramente è un'attività criminale, un'attività di infamia, ed è veramente qualcosa di atroce.
La distruzione della magia, cioè la capacità, sì, di trasformarsi nella vita.
E anche perché si dice chiaramente al bambino: fa sì, quello che tu sei non è importante, no, tu devi mettere dentro i 10 comandamenti, devi fare la prima comunione, devi fare il battesimo, devi fare la cresima. Se non fai questo, non diventi un uomo. Cioè, non importa quello che tu riesci a fare, anche nel giocare non riesci a manifestare, no, perché la tua finalità deve essere quella di diventare il buon cristiano, fare parte, non fare parte della comunità cristiana, non diventare un uomo. E poi c'è il concetto chiaramente che i bambini vanno ammaestrati. D'altronde, appunto, si parla, chiaramente nella Bibbia si dice che i bambini vanno ammaestrati come fossero degli animali selvaggi a cui con la forza si impone di fare un certo comportamento. E si dice ai bambini: non avete importanza, non siete niente, siete vuoti, siete
non siete persone, siete bestiame.
Dovete essere marchiati dal Dio, dovete essere ricondotti dentro questo e dovete imparare questo. Cioè, non si cerca di dire, di portare fuori l'animo del bambino, la volontà, i desideri, i comportamenti. No, i bambini devono diventare educati perché devono rispettare Dio. Perché come, appunto, come il prete rispetta Dio, i bambini devono rispettare il prete. Perché il prete detiene una verità che gli altri non sanno. È lo stesso principio in cui i genitori delegano al prete, dire: fa tanto lo mando in parrocchia perché imparerà qualcosa e poi deciderà. Significa dire che dopo non sarà in grado di decidere niente. Perché il prete introduce sempre un concetto che è assurdo. Ma vi rendete conto che i bambini di 5, 6, 7 anni vengono parte del peccato. E prima della comunione devono andare a confessare i peccati. Cioè, quale bambino che non vive nel terrore cristiano ha il concetto del peccato? Cioè, sì, io sì, lo vorrei chiedere ai genitori.
Micidiale.
Cioè, voi che mandate i bambini a scuola cattolica, voi che mandate i bambini a fare catechesi, voi che li mandate in parrocchia, e che poi tranquillamente il prete dice: fa, deve fare una comunione e devono venire a confessare i loro peccati. Io mi ricordo un particolare così, di mia nipotina che doveva fare la prima comunione. E mi disse: fa, devo andare a fare la comunione, zio? Fa, sì. Cosa devi fare? Devo andare a confessarmi. Fa, cosa devi andare a confessare? Per evitare discorsi di contatti con i genitori. Devo andare a confessare i miei peccati. Anda, vero, dice. E cosa devi confessare? Non lo so, dice, fa. Perché ho chiesto anche ai miei amici e non sanno quali sono i peccati. Lo chiederò alla mamma e al papà. Però per me il prete è fuori di testa. Cioè, la logica del bambino era chiarissima. Dice: cosa devo andare a confessare di una cosa che neanche so? Di conseguenza era costretto, per adeguarsi alla regola, di farsi dire delle cose che lui non concepiva, neanche concepiva, di andarle a confessare. Cioè, l'obbligo verso i bambini di fare qualcosa. Cioè, l'imporgli un modello e un comportamento e l'imporgli dei concetti. Cioè, quello che è fondamentale in un bambino è che manifesti la propria natura e che la realizzi, non quello che i genitori o il prete gli imponga un modo di essere, un modo di pensare.
Aspetta, allora, sempre in questo articolo della Repubblica del 27 settembre 1999, la soluzione che danno i psicologhi, cioè che danno a queste persone, qual è? Attenzione, e ve le leggo tutte e cinque, che per me è una cosa aberrante, però ve le leggo comunque. Parlare sempre con il bambino, farlo sentire al centro dell'attenzione, accolto e ascoltato, parlare con le maestre, non punirlo, non reagire negativamente ai suoi atteggiamenti provocatori, chiedere aiuto alla psicoterapia infantile. Cioè, per me è veramente una cazzata tutto questo. Perché una cazzata? Perché ancora una volta si riproduce il bambino come bestiame, cioè il bambino come idiota, come povero idiota, all'interno di un contesto familiare. Cioè, parlare con il bambino è importante, ma è importante essenzialmente che l'adulto dimostri al bambino come la vita sia un atto di costruzione continua, come la vita va affrontata, come ci si deve sempre preparare per quello che si deve fare, si deve vivere sempre in preparazione, sempre modificando se stessi, con i propri successi, con i propri fallimenti, con le proprie possibilità e con le proprie non possibilità, perché è proprio dimostrando al bambino che ci si prova a fare delle cose e si fallisce, che il bambino comprende come provare è importante e fallire non è disastroso. Ed è importante che il bambino sappia esattamente lo spessore di quello che va incontro, cioè lo spessore che ha la maestra, che ha il compagno di giochi, che ha l'educatore, che ha il genitore, eccetera. Deve avere esattamente la padronanza di quello che è un atteggiamento e quello che quell'atteggiamento significhi nella vita. Cioè il bambino deve avere la conoscenza. Il bambino nasce come volontà, nasce come espressione magica. Questa espressione magica va continuamente coltivata, va continuamente ammaliata, va continuamente favorita nello sviluppo. E la condizione per sviluppare questa magia è la conoscenza. Naturalmente, se l'adulto si è messo in ginocchio non capisce un cazzo del bambino, per lui è solo una bella bestia da condurre al macello, punto e basta, la consegnerà al parroco, che la mette in ginocchio, lo costringerà a pregare, eccetera. Ma se l'adulto si costruisce, se l'adulto tratta il bambino come una persona piccola che cresce, però con se stesso, cioè esponendo continuamente se stesso, non è tanto il parlare in se stesso, ma è il dimostrare se stesso. E poi il discorso di punizione e non punizione sono delle cagate immense, perché la punizione può essere data soltanto da quel lurido maiale del Dio padrone che dice: ah, tu non hai fatto quello che voglio io. Quando un adulto arriva a punire un bambino, lui ha fallito. Cioè, lui effettivamente ha fallito nella vita, cioè ha fallito nei rapporti col bambino, lo ha considerato una bestia, il bambino si è adattato ad essere bestia e lui sta già menando le mani. Quello è un fallimento totale, un'aberrazione. E poi anche quest'altro discorso, parlare con le maestre, che mi significa questo? Io prima parlo col bambino e prima mi metto d'accordo col bambino come complice, perché il bambino, il figlio, è un complice con cui si conquista la vita, si affronta la vita. Non è un agente di possesso che mi metto d'accordo con la maestra per fregarmi figlio col cazzo, insomma. Cioè mi metto d'accordo come figlio per spaccare il culo alla maestra, veramente. Cioè, questo almeno è il mio atteggiamento, per cui non è accettabile questo. Queste soluzioni sono la riproduzione in termini laici di quello che è l'educazione cattolica, e questo è veramente aberrante, significa continuamente nascondere la testa sotto la sabbia e non affrontare la vita. Per cui chi è marcio, cioè dove sta la pecca? La pecca sta nell'adulto, questo deve essere chiaro, è là che sta il vuoto.
Sì, ma nell'adulto che si rifà il monoteismo, cioè nel senso tutti i monoteismi, ebraismo, islamismo, cristianesimo, cattolicesimo, si rifanno a un unico concetto, perciò tutti quanti che appartengono a quelli sono dei grezzi, sono delle pecore, e i loro pastori sono i buoni pastori, chi detiene il potere. Allora io voglio ricordare una frase che è classica di magia, che si dice: fa ogni uomo e ogni donna sono una stella. In tutti i monoteismi noi abbiamo che le persone sono dei grezzi e che appartengono appunto a un buon pastore. Ma dal fatto di dire che la gente sono grezze e che i preti sono buon pastore, significa che si può fare su questo grezzo qualsiasi cosa, e che di conseguenza si può fare qualsiasi cosa perché le persone non hanno valore. Leggiamo un attimino di di notizie, leggiamole in paragone.
Un attimo solo, Francesco. Ricordo che non prendo le telefonate fino alle 16:20, così avete 10 minuti di tempo per insultare.
Allora, 19 ottobre 99, Corriere della Sera fa. Oppresse dal disagio sociale e integralismo, 73 ragazze su 100 pensano di non avere scopo nella vita. Iran, il male oscuro delle donne. La denuncia del governo, ogni giorno 20 tentativi di suicidio. Ma dite, ma questo è un problema dell'Iran? È un problema degli integralisti? No, non è un problema degli integralisti dell'Iran, ma è un problema chiaramente che anche cristiano e cattolico. Andiamo al 21 novembre 99, non molti giorni dopo questa notizia.
24 novembre io ce l'ho.
No, il Papa.
Ah, il Papa.
Il Papa. Allora, quanto alle donne, ha ripetuto con fermezza, aperti virgolette, in forza del suo mandato, che la Chiesa non possiede nessuna potestà di conferire la consacrazione sacerdotale alle donne. E poi, chiuse virgolette, e ha collegato questa sentenza sulla stessa infallibilità della Chiesa del Papa, aperte virgolette, l'insegnamento del suo sacerdozio riservato agli uomini, ha detto, riveste il carattere di quella infallibilità che è legata al magistero ordinario universale della Chiesa. Cioè, capite benissimo che Dio ha imposto un certo comportamento, perciò io faccio schiavi gli uomini devono fare schiavi le donne. E questo non è detto nel 1400, questo non lo dice l'Iran, non lo dicono gli ebrei, lo dice il Papa il 21 novembre. E nessuno ha coraggio di contestare, cioè rendetevi conto che lui rappresenta il discorso dell'infallibilità, rappresenta la Chiesa e dice fa noi non abbiamo il potere di consacrare le donne al sacerdozio. Cioè, questo significa chiaramente che per vocazione, in quanto c'è un'origine che non può essere modificata, in quanto c'è il Dio creatore, perché queste direttive derivano dal Dio creatore, perché nel momento in cui il criminale di Nazareth dice, si definisce sempre la vera via, la vera vite, cioè la vite non è vite, è lui la vera vite, la vita non è la vita, no, è lui la vera vita, la via non è la via, è lui la vera via, cioè sono falsi gli altri che sono le cose, cioè nel senso, questo è chiaramente è chiaro, cioè che qualsiasi cosa che è reale a lui non gli va bene, perché lui si deve porre davanti, deve essere lui la vera cosa. Allora, a questo punto, nel momento in cui, quando ad esempio Cristo nella Bibbia parla che lui si definisce la vera vite, che cos'è la vite vera? È falsa, a questo punto. Cioè, partendo da questo concetto assurdo.
Io sono il pane del cielo, voi sì. Avete mangiato questo pane. Sì, 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 no, sì, ma cioè, è giusto.
Quando si parla di questo concetto, cioè quando si parla di questo concetto, significa chiaramente che io posso commettere qualsiasi atrocità, perché se Dio commette questa scelta di dire che la vite non è la vera vite, che la via non è la vera via, che lui è la vera vita e non l'altra è la vera vita, significa chiaramente che le donne devono essere sottomesse, se loro hanno deciso che le donne siano sottomesse, devono rimanere sottomesse. Perciò si sottomette, allora Dio sottomette il Papa sottomette gli uomini, gli uomini sottomettono le donne e tutti quanti
questo
sottomettono
discorso,
i bambini.
Questo discorso qua è insieme a quello bastone allo schiavo, no?
Sì.
Cioè, all'inizio non gliene fregava niente di scrivere questo, dopodiché però questo, siccome è stato scritto, questo è verità, dal momento che questa è la verità, la gente è stata massacrata per 2000 anni.
Sì.
Cioè, questo è il concetto che voleva.
Sì, ma poi come si ripercuote questo comportamento di dire degli altri nell'errore? Cioè, perché vi ponete sempre il problema del monoteismo è quello della creazione, cioè dire della creazione e della derivazione da un unico concetto, perciò esiste un unico Dio, esiste un unico pontefice, esiste un'unica Chiesa. Ed esiste un'unica copia originale, cioè nel senso noi sappiamo che la vita non ha un unico inizio, ha molteplici inizi, perché la vita è dappertutto. E invece loro il problema della creazione, Adamo ed Eva. Ma Adamo ed Eva, perché c'è bisogno di riconnettere fisicamente il peccato originale degli uomini, perciò di conseguenza l'uomo non è capace di essere se stesso, perché qualcun altro ti ha attribuito una colpa, cioè il peccato originale. Pensate, un bambino nasce col peccato originale. La prima cosa che fanno è quello di battezzarlo, perché lui ha peccato, detiene il peccato originale. Ma perché il monoteismo ottiene questa cosa, questa influenza? Perché tramite il concetto della continuità fisica da Adamo ed Eva, d'altronde anche lo accettano anche gli ebrei, lo accettano anche i musulmani, questo è significativo, quello di Adamo ed Eva, significa chiaramente che si dice, voi avete peccato sessualmente e di conseguenza cosa succede? Succede che avete peccato sessualmente, avete rotto una situazione dell'Eden primordiale che era benefica e di conseguenza siete eternamente nel peccato e soltanto noi vi possiamo salvare. E poi logicamente, partendo dal discorso che il bambino è contaminato, che ha peccato, non c'è da stupirsi che poi il prete lo vada a stuprare, sì, ma... che poi ci sono i casi di pedofilia all'interno della sacerdozia, cioè, è scontato, d'altronde è già un peccatore, nasce già, già si è già contaminato.
È oggetto di possesso.
Cioè, non ha fatto nulla, eppure già Dio gli ha attribuito un peccato originale.
Pensate, e adesso andiamo un po' più avanti, perché dopo, adesso intanto abbiamo parlato di questo discorso, sul discorso della depressione che prende i bambini, ma non è una cosa a sé stante, non è che il bambino è depresso, vabbè, gli diamo la pillola della felicità, come si chiama, Prozac, quegli americani, sì, bottiscono i bambini di Prozac e siamo a posto, no? Gli diamo la pillola della felicità e a posto.
Poi se esistono le, poi sai che esiste l'associazione delle vittime della Prozac, beh, non
sì, ma lasciamo perdere discorsi. Il problema è che dopo tutto questo si ripercuote a livello sociale, cioè il bambino non è una bestia depossesso, è il futuro individuo nel sistema sociale, è il futuro dirigente, è il futuro operaio, è il futuro presidente della Repubblica, cioè mettiamoci in testa questo, noi viviamo e moriamo, ma quello che lasciamo in eredità alla società futura è quello che noi abbiamo costruito attraverso i nostri figli. Questo, la gente deve riuscire a capire questo, cioè non è semplicemente dire, beh, mi fio, sono testa a cavolo, non capisco niente, non voglio studiare, sì, ma se discolo, me fio savo, oh, me fio savesse. No, quello va a costruire la sua società e va a vivere dopo e paga se non è attrezzato in maniera corretta. E se voi non l'avete attrezzato in maniera corretta, l'avete messo in ginocchio, siete responsabili di quello che avete prodotto.
Sì, ma infatti il senso della conoscenza, della consapevolezza e della coscienza delle persone, il monoteismo non lo dà mai.
Esatto.
Perché io ti dicevo il discorso del peccato originale, benissimo, ma questa qua non è una battuta del peccato originale o del sesso che contamina la vita. Allora, è successo 18 novembre, partita di calcio, Danimarca-Israele. Israele perde 0-5, non hanno perso perché hanno giocato male, Israele le orge dietro la sconfitta, prostitute in ritiro prima e dopo del 0-5 con la Danimarca, perciò, no, cioè, sì, questa, sì, no, ma rendi conto che logicamente questo significa chiaramente, cosa dire, non è la vostra incapacità, ma siccome il sesso è contaminato e peccaminoso, avete fatto sesso, avete perso.
Sì, avete perso per il sesso.
Questo è la cosa tranquilla, cioè proprio il messaggio che passa, cioè, e questo è chiarissimo, cioè, nel senso di dire alle persone, la vostra attività, se non è finalizzata alla volontà di Dio e andate contro l'ego di Dio, se diventate la sconfitta. E giustamente Del Ferro può dire, ieri sera nonostante i fallimenti dell'uomo, Dio lo ama ancora. Cioè, la continuità del monoteismo esiste.
Allora, questa continuità del monoteismo, parliamo anche cosa significa in un bambino i ritardi di apprendimento. Beh, quando l'avete messo in ginocchio, non è che semplicemente l'avete messo in ginocchio, ma l'avete costretto a stare in ginocchio, gli avete impedito di fare altre cose e fra le altre cose avete costruito la difficoltà dell'apprendimento. E dice un articolo della Repubblica del 5-11 del 99... disturbi dell'attenzione e dell'iperattività, ne soffre il 4% dei bambini, non è tanto il 4%, però siamo all'8 per 1000 di eroinomani, pensateci un po' quanto, i bambini poi crescono e fanno percentuale. Disturbi specifici dell'apprendimento, ne soffre dall'8 al 10% dei bambini della scuola dell'obbligo, poi crescono e fanno la percentuale nel sistema sociale. In questi ultimi due casi si tratta di disturbo specifico della grafia, si stima che ne soffre il 2-3% dei bambini. In questi ultimi due casi si tratta di disturbi neurofunzionali, i primi riguardano i processi di decodificazione, codificazione, i secondi la funzione motoria, dita, braccia, gomito, quella che permette la qualità e la raffinatezza del movimento. Cioè praticamente, cos'è che si fa mettendo in ginocchio i bambini? Non li si addestra, non li si consente di sviluppare la loro conoscenza in tutti i campi, in quello fisico, in quello emozionale, in quello emotivo, in quello della curiosità, in quello dell'apprendimento, e li si porta a condizioni tali da essere costretti a rifiutare lo studio, a rifiutare l'apprendimento, a rifiutare la conoscenza. Dopodiché questa ignoranza diventa etica e viene imposta all'interno del sistema sociale. Per cui l'ignoranza, intesa come ignorare i meccanismi della vita, ignorare i meccanismi delle cose, viene imposta e costruita mettendo in ginocchio i bambini. Ma quando i bambini sono in ginocchio e ignorano i meccanismi delle cose, cioè sono stati costruiti come ignoranti, ignorano cosa gli sta succedendo attorno, l'unica cosa che possono andare a prendersi è farsi di eroina. Oppure, come dice il Gazzettino del 24/11/1999, voglio morire e i genitori non lo sanno. Questa lettera che arriva al settimanale, a un settimanale di preti, fa scatenare una serie di risposte tale per cui scoprono che i figli di cattolici, no, hanno forti tendenze suicide. Cosa? Per loro, chiaramente i cattolici vengono giù, cascano dalle nuvole. E dice, se ne sono resi conto al Messaggero di Ragazzi, il mensile per i più giovani dei frati del Santo, dopo aver pubblicato la lettera di una lettrice sedicenne che confessava la sua angoscia e la sua voglia di morire. Le risposte sono arrivate a valanga e hanno gettato una luce inaspettata, per molti versi cruda, per altri generosa e concreta, su un mondo giovanile che facciamo sempre più fatica a comprendere e che misuriamo sempre col metro dell'effimero. Anche su un universo familiare, anche di estrazione cattolica, sempre più in mezzo al guado. No, innanzitutto chi si legge il giornaletto Messaggero di Ragazzi, se sono cattolici, chiaramente si legge solo quello. E chi è disperato è cattolico, oppure quei laici, fra virgolette, che in realtà sono cattolici. Cioè, uno può anche dire io sono laico, però risponde alla morale cattolica, cioè il bambino è sempre oggetto di possesso, le relazioni familiari sono relazioni dei ruoli e così via. La disperazione viene costruita con questo sistema. Per cui da qui a farsi di eroina o suicidarsi è la stessa cosa.
Sì, ma questo ambito del dominio sui bambini non è solo di area cattolica. Abbiamo un caso di una coppia mista, di un cittadino italiano laico e di una cittadina ebrea. E allora, cosa succede? È del 16 novembre la notizia. Genova, il rabbino si schiera con la madre, ora sono in Italia, Tof, le bambine rapite deve decidere Israele.
Una storia, sì.
Sì, deve decidere Israele perché è una questione di religione, cioè in quanto loro hanno la vera verità. Ma allora, cosa diceva il Tribunale di Minore di Genova? A settembre il Tribunale di Minore di Genova ha ribadito l'affidamento al padre, elencando precise condizioni di vita per le due bambine, vita da normale cittadini italiane, che prevede il rispetto delle regole e della loro religione, a cominciare dal cibo. Benissimo, allora è stato detto, sì, devono rispettare le regole religiose, ma devono vivere socialmente come delle bambine italiane. E questo non va bene, perché appartengono al gregge, e di conseguenza devono vivere come vive il gregge.
Tu sai la tua storia, la madre le ha fatte rapire e le ha tenute segregate, quelle bambine, in una comunità di estremisti ebrei,
esatto,
finché il padre non è riuscito, con intervento di Israele, di riportarle in Italia. C'è una roba folle.
Anche in Israele sono scesi in campo i rabbini a sostenerla, tanto più che oggi la moglie è moglie di un giudice rabbinico. Ma i magistrati, confortati dal parere di psicologi e sociologi, sono stati di parere opposto. La vita delle bambine costrette a diventare ortodosse era stata sconvolta. Dovevano tornare in Italia con il padre. Cioè,
gli israeliani, esatto, hanno deciso che dovevano tornare in Italia.
Ma il rabbino Tof dice, è in ballo la libertà religiosa, sostengono le autorità ebraiche. Cioè, nel senso, il discorso che sono gregge è la libertà religiosa. Questa è la loro libertà religiosa. Cioè,
noi abbiamo già ribadito anche in conferenza, cos'è la libertà per un monoteista, per un cristiano? È la libertà di mettersi in ginocchio e di costringere in ginocchio chi non si può difendere. Dice un cattolico, io devo essere libero di mettere in ginocchio chi è più debole. Questo era il concetto di libertà del cattolicismo, uh-huh, dei monoteisti, ma anche degli ebrei, dei musulmani.
Sì, ma tutti quanti, tutti quelli che sono monoteisti, cioè proprio, ricordiamo appunto che sono nell'ordine gli ebrei, i cristiani e i musulmani, hanno questo concetto, cioè il concetto proprio del gregge, cioè chi rappresenta Dio è il buon pastore può fare qualsiasi cosa. Ricordiamo sempre che ci sono state delle valutazioni molto importanti. Pensate, nella stessa Bibbia c'è una traccia dell'attacco al concetto del gregge, cioè Caino e Abele. Noi tutti quanti pensiamo Caino in negativo, Ma cosa faceva Abele? Abele era un pastore. E cosa faceva? Le pecore migliori le sacrificava a Dio, le cose migliori le sacrificava a Dio. Caino era un agricoltore, il che vuol dire che l'agricoltura comporta la capacità di entrare in contatto con la terra, con le piante, significa conoscere i cicli delle stagioni, significa organizzarsi, significa avere una tecnologia, una cultura, significa avere un radicamento, cioè perché appunto perché il gregge non ha radicamento, cioè il gregge deve spostarsi, il gregge deve viaggiare. E Caino fa tutto questo e logicamente dice io lavoro, io faccio qualcosa, ho diritto alle cose del mio lavoro, le cose migliori. Perché te, Abele, devi togliere qualcosa per darle a un Dio che non mi dà nessuna? Perché logicamente il Dio non mi aiuta nella terra, perciò io potrò dare quello che è in eccesso, quello che è in più alla divinità, se la divinità mi aiuta. No, deve dare le cose migliori soltanto perché Dio lo esige. E allora, come appunto Abele si sente in obbligo di dare le cose migliori della vita, i cristiani, i monoteisti, si sentono di dare le cose migliori al loro Dio, i bambini. Cioè, questo è il passaggio chiaramente. Se tu, cioè, se tu riesci, cioè, questo è il concetto chiaro che passa. Abele è il buon cristiano che si toglie le cose migliori. Cosa possono farsi i genitori? Togliersi le cose migliori che sono i figli, cioè dali a questo gruppo di criminali che li indottrini e li porta a diventare dei buoni cristiani.
Ma ricordiamo che i cristiani, i cattolici in particolare, sono l'unica forma religiosa, anche, credo anche fra i monoteisti, adesso dovrei sapere meglio le tradizioni musulmane, eccetera, che praticano il sacrificio umano,
esatto,
col battesimo. Cioè il battesimo è un sacrificio umano che porta poi i bambini a essere distrutti, che li porta alle paranoie e che li porta a riempirsi di eroina. E vai avanti
facendo. Cioè, no, infatti, ma voi pensate appunto, cioè, pensate a questo discorso che è fondamentale, cioè dire io mi devo privare di qualcosa che ho costruito, perché da torno l'agricoltore costruisce e i genitori dovrebbero aiutare a costruire una nuova vita, fa, io me ne privo per darla al prete che li salvi da cosa? Cioè, nel momento in cui un bambino percepisce questo, cioè dice il mio genitore non è capace di darmi una cultura, un'informazione, ma ha bisogno di delegare, qui la perdita della fiducia, cioè nel senso di dire come i miei genitori non sono capaci di darmi una cultura, di darmi, ma non significa una cultura nel senso libresco o che ci siano i filosofi, cioè uno stile di vita, una qualità di vita, no, sono costretti a mandarmi dal prete. E ora provate a pensare dal punto di vista anche della psicologia spiccia, proprio spiccia concreta, cosa significa per un bambino, cioè che i genitori stessi lo spingono in chiesa, lo spingono in parrocchia. E logicamente un bambino che perde questi riferimenti e che trova un'autorità a cui deve obbedire, cioè che per lui non rappresenta niente, e se disobbedisce a questa autorità ne viene anche punito, viene rimproverato, nei bambini provoca sempre una condizione poi di disagio, di difficoltà. Logicamente i bambini cristiani hanno più problemi proprio perché i genitori sono cristiani.
Sì, adesso ti leggo l'ultimo allora del suo articolo. Allora, a sto giornale cattolico, sul giornale di preti, di assassini, beh, a sto punto non so come altro definirli, gli arriva una lettera di una tale Elisa, diciamo per il cognome, dice, ho solo 9 anni, scrive, e non capisco i tuoi problemi, io tutte le sere dico un gloria per te. Ti voglio consigliare di farti coraggio e se vuoi avere un'amica puoi contare su di me e scrivermi. Cioè, io quando ho letto sta roba, cioè veramente quando l'ha letta mia figlia sta roba, si è messa le mani nei capelli, però. Cioè, è di un'aberrazione veramente immane. Cioè, si possono distruggere le persone a questo modo? Sì, possono distruggere.
I monoteisti cristiani.
I monoteisti distruggono le persone a questo modo e le lasciano prive di affrontare la vita, però siccome non capisco i tuoi problemi, mi te faccio un gloria, pensa, 9 anni, cioè, mi prego per te. Cioè, siamo arrivati al punto che ormai non esiste più nessuna capacità di affrontare la vita per quello che è. Allora.
Ma difatti, guarda, per darti un'idea molto, molto concreta, purtroppo non ho qui il ritaglio, però me lo prometto di riportarlo. Lo si parlava tanto delle stragi del sabato sera, dell'uso della droga, fa, noi sbagliamo con Dio, diceva fa, e noi ci comportiamo bene, non perché dobbiamo perché la nostra vita è importante, no, perché Dio ci ama. Cioè, questi qua, cioè, loro non valevano niente, cioè nel senso che se Dio non li avesse amato questi cristiani, loro potevano anche suicidarsi, potevano anche essere massacrati. L'importante è che Dio li amasse, perciò loro non si guardavano la loro vita perché la loro vita fosse importante per se stessi, ma perché logicamente il buon pastore aveva bisogno delle pecore.
Bene, tiro 2 conclusioni, cosa dici Francesco? Sì. Allora, l'arte della magia è la capacità di trasformare se stessi. Quando si nasce volontà, non si nasce ragione. e la volontà si alimenta soltanto se l'individuo continua a costruirsi e continua a dilatarsi nella vita. La magia nera è l'arte che blocca questa dilatazione. Oggi io vi ho parlato, io e Francesco abbiamo parlato dei bambini, vi avevamo parlato di magia, nel senso che la magia è l'arte di dilatazione del soggetto nel mondo che lo circonda, è l'arte di fagocitare il mondo, è l'arte di trasformarsi, e nel trasformarsi trasforma anche il mondo. Questa è magia. Non è il concetto del fermati vento, camminare sulle acque, risorgere, quelle sono puttanate demenziali, che oltretutto hanno la loro radice nelle formazioni religiose del sottobosco ben più antico, cioè romano, greco, eccetera, cioè era la pacottiglia considerata, proprio quelli che non aveva niente da fare. Che aveva
sì, ma, non è, ma l'importante è il contesto, è l'insieme del tanto che ti permette di avere anche questo, cioè perché esiste sempre una zavorra.
Certo.
L'importante è che ci sia venga controllata, cioè certo, che non ti tiri a fondo. Perciò, finché rimanevano in ambito politeista, in cui potevano essere anche disinnescate le tensioni più gravi, in cui c'era la capacità delle persone di comprendere, di limitarle, di dire, siccome non ne possiamo fare a meno, siccome appartengono alla vita, benissimo, gli diamo uno spazio, e questo spazio non vanno a comprare un altro spazio.
Certo.
Ma nel momento in cui diventano predominanti, diventano l'unica cosa, diventano la distruzione del mondo.
Per cui magia è capacità dell'individuo di dilatarsi nel mondo, di compenetrare il mondo, di vivere il mondo. Quando un bambino gli si impedisce di dilatarsi, gli si impedisce che perché l'adulto non è più in grado di dilatarsi, perché l'adulto non gliene frega niente, perché l'adulto è stato abituato a mettersi in ginocchio, si uccide quello che è la magia nel bambino. Pertanto si predispone il bambino al suicidio, che poi oltretutto è anche la percentuale più grossa dei suicidi in Italia, cioè in altri paesi ci sono altre cause, però in Italia il grosso dei suicidi giovanili è dovuto proprio all'effetto della parrocchia, dell'oratorio. Questo è da precisare. Dopodiché in Cina che c'è altre motivazioni, in Iran abbiamo visto alcune motivazioni, in Francia che ne c'è altre. Ogni paese ha le sue, tutto
sì,
sommato
sempre
se
tu pensi che il Veneto è stato considerato dal punto di vista religioso molto abbastanza omogeneo, tu pensi che a Padova esiste un dipartimento che studia il suicidio,
sì, sì,
cioè l'Università di Padova, di conseguenza questo è significativo, e di conseguenza questo significa giustamente che è qua, perché proprio qui c'è stata la maggiore presenza di chiese. Se voi prendete le percentuali di suicidio che esistono in giro nel Veneto, in alcune zone specifiche, è altissima, ma proprio perché? Perché di fatti cosa hanno fatto i monoteisti cristiani? Hanno distrutto ogni possibilità di realizzazione diversa dalla loro. Di conseguenza non esiste una possibilità alternativa di modelli di comportamento, di modelli esistenziali. Cioè, nel momento in cui noi creiamo un unico modello esistenziale, un unico modello di comportamento, chi ne esce da questo comportamento cosa fa se non ha la fortuna, la capacità, cioè, chiamiamola fortuna nel senso che la incontri per strada la fortuna, che ti porti, che ti aiuti, se non trovi la via, cioè le persone potrebbero migliorare perché hanno un modello comportamentale esterno su cui poter scegliere, potrebbero anche essere diverse. Non lo fanno perché? Perché il monoteismo ha sempre annientato, ha sempre appiattito, ha sempre distrutto, cioè ha distrutto la cultura, ha distrutto la scuola, tende a distruggere tutto, proprio perché deve dire io sono l'unico modello di riferimento, io sono l'unica possibilità, e se le altre cose sono perché io le concedo.
Ma cosa interessa degli apprendisti stregoni se questi qua mettono in ginocchio i bambini e stuprano bambini o li riempiono di eroina? Cosa gliene frega? Cazzo se gliene frega. La stregoneria è l'arte di costruire se stessi, di costruire i propri progetti di vita all'interno di un'oggettività, di un ambiente. Se questo ambiente è insano, è fatto di persone malate, di persone ignoranti, di persone che non sono più in grado di vivere la vita, la stregoneria deve mettere in essere delle strategie miserabili, cioè deve farsi largo in mezzo a questa miseria. Se invece il sistema sociale in cui viviamo, un sistema sociale ricco, fatto di conoscenza, fatto di consapevolezza, tanto più sono forti le persone che ci circondano e tanto più i percorsi di stregoneria sono dei percorsi gloriosi. Per cui non pensate che questo non appartenga alla stregoneria, questa è stregoneria. La stregoneria è quella che noi vi stiamo dicendo da 3 anni. Questa è la prima trasmissione del quarto anno. Questa è la stregoneria, le porcherie del macellaio di Sodoma e Gomorra, lasciate le porcherie del macellaio di Sodoma e Gomorra. È chiaro che loro gli piacciono l'oscuro, gli piace tutte le porcate, sì, loro creano le fobie sessuali, chiaramente per venire fuori dalle fobie sessuali creano il peccato, creano il nemico del Dio, creano le fobie, creano le, sì, porcherie. Per noi il sesso fa parte della vita, ci piace il sesso per quello che è, noi lo pratichiamo come qualsiasi altra cosa per piacere nostro, non per altre cose o chissà perché cosa, perché non abbiamo fobie sessuali, cioè noi abbiamo il piacere della vita, e più persone hanno il piacere, mm-hmm, della vita, e più noi stiamo bene. Più casino ci crea l'ignoranza, la gente in ginocchio, i vomiti di cane, il campo di sterminio, cioè una società fatta campo di sterminio, a noi ci impedisce di costruire dei grandi percorsi di stregoneria. Per cui noi, più è alto il benessere sociale, più è alta la conoscenza, più è alta la consapevolezza, e più costruiamo.
Sì, ma poi è significativo una cosa, cioè, su come si costruiscono i cristiani. I cristiani si costruiscono sull'intendimento individuale, perché se tu parli con un cristiano ti dice: mi hanno insegnato, mi hanno dato, mi hanno fornito, ho letto sulla Bibbia.
Sì, questo, cioè, è un insegnamento che
la Chiesa dice, Cristo ha detto, e io dico: scusa, io non ho bisogno che qualcuno mi dica, non ho bisogno di leggere, poi lo posso fare per mio piacere, ma non certo per trovare le cose, per ritrovarle al limite.
O comunque non, cioè, sono servo di ciò che leggo.
Sì, cioè, no, e poi non la prendo come un testo sacro. E, ad esempio, c'è della gente che ha bisogno di dire: io devo parlare soltanto perché la Bibbia, dei racconti della Bibbia, delle storie della Bibbia, delle cavolate, delle mostruosità, delle oscenità della Bibbia. Ma io dico: cosa può essere la tua vita senza la Bibbia? Ne hai bisogno, cioè riesci a costruire la tua esistenza al di là di un testo sacro, di un Dio, di un Cristo, di una predicazione? A che serve a me la parola del Cristo, che poi sono parabole da criminali e da scemi, cioè, per essere chiari, cioè, se tu non riesci a creare la tua esistenza al di là di quello che ti insegnano i preti, se tu non riesci a creare la tua esistenza al di là delle castronerie e delle stupidaggini che dice Cristo, se tu non riesci a costruire la tua vita al di là di quello che dice la Bibbia, tu cosa sei? Vuol dire che sei annientato, sei diventato veramente niente. Cioè, e ora questo è il discorso che dobbiamo fare a chi vuole liberarsi. Le persone si possono liberare non perché noi gli diciamo che vi dovete liberare, ma perché dovete prendere la vostra capacità di vivere nelle vostre mani.
Se viene scippata la vecchietta dall'eroinoma che deve prendersi la roba, la vecchietta va a sbattere con la testa. Se qualcuno si trova le porte aperte, perché qualcuno con cacciavite sfondate perché doveva comperarsi la dose, ricordatevi, colpa è vostra. Perché? Perché 20 anni fa, 25 anni fa, quando potevate cambiare la vita, non lo avete fatto.
Esatto.
Ed oggi, se volete, parafrasando, mietete quello che avete seminato. Ogni volta che vi siete tirati indietro al sistema sociale, vedo: questa cosa non mi interessa, sei i soliti barbosi, sei i soliti rompibale, mi non mi occupo di queste robe se massa grossa, eccetera. Bene, avete messo il seme per la distruzione, sì, del sistema sociale. Ogni volta che vi siete tirati indietro, avete lavorato per distruggere questo sistema sociale. E allora, torno a ripetere all'inizio, Francesco, le parrocchie e gli oratori sono dei centri dello spaccio dell'eroina. E non sto dicendo che nelle parrocchie e negli oratori si vende eroina, anche se in qualche caso potrebbe anche succedere, insomma, è irrilevante. Non sto dicendo questo, sto dicendo che preparano le persone a vendere eroina, cioè a farsi di eroina. Questo ed è l'elemento principale. Quando voi avete sentito, ti ricordi quell'aereo che è caduto in Jugoslavia? Parlavano di quei venti, sì, che facevano i soccorsi ai poveri kosovari. E c'è stata un'intervista, adesso non mi ricordo esattamente quale, di un parente delle vittime che diceva che loro dovevano andare là perché quello, loro stavano bene quando facevano questo. E questo è la stessa cosa dell'eroina.
Sì.
Cioè avere la miseria davanti e dar da mangiare alla miseria, sentirsi importanti, esatto, per fare queste cose, è gli stessi effetti psicologici dell'eroina. Per cui, che se tu parlerò di pulsione di morte,
sì, no, ma vedi, per... ma tu prova ad esempio un cristiano a dire: tirate via l'immagine di Cristo, tirate via la Bibbia, anche se di astinenza, ma in follia. Cioè, d'altronde tutti i cristiani sono dei tossicodipendenti, sì, cioè, sì, sono drogati, cioè, nel vero senso della parola, perché loro non riescono a essere se stessi e senza avere il bisogno di Cristo. Cioè, questa proprio è la forma classica della droga. Logicamente c'è una canzone che dice: io ti racconto la droga che si compra in farmacia o in chiesa, cioè in chiesa o in farmacia. Ma è vero, cioè nel senso che il monoteismo è una droga perché provoca proprio una perversione, provoca una dipendenza delle persone verso il Dio. Cioè, il fatto che ad esempio le persone parlano con frasi o parabole bibliche, imparate a parlare con le vostre parole, imparate a parlare con le vostre esperienze. Cioè, a che serve che voi mi raccontate i versi della Bibbia e dire Cristo ha detto un giorno questo? Cristo ha detto tutte cazzate, per essere chiari, ha detto delle grandi stronzate. Cristo non ha fatto nessuna affermazione che possa essere accettabile dal punto di vista dell'esistenza. Bene, imparate a dire le mie esperienze, quello che ho incontrato sulla mia via, quello che ho trovato, quello che ho affrontato.
Nell'ultima trasmissione, quando non c'eri, ma credo sia stata la seconda trasmissione, c'è stata una telefonata e ha detto tu usi parole troppo forti, cioè troppo estreme. Cioè,
siamo ancora moderati adesso.
No, cioè. Lui dice, cioè, no, il suo discorso era più intelligente di questo, no, non volevo dire. Diceva praticamente, se tu usi tutto il linguaggio, no? Cioè usi la parola orrore, il linguaggio a un certo punto cessa di accumulare parole, per cui se c'è un fatto ancora più grosso ti noterei più linguaggio, cioè noterei più parole per in effetti lui dal punto di vista sociale e giuridico, diciamo così, ha ragione, cioè nel senso che ogni fatto deve essere determinato con una proporzione, cioè deve esserci una proporzione. Però quello che lui stava dimenticando, cioè quello che lui non aveva capito o molte persone non hanno ancora capito, è che io non giudico il fatto in sé, cioè
infatti.
Per me è il padre sconfitto che è costretto a prendere schiaffi il bambino, no? O il campo di sterminio hanno lo stesso filo conduttore, cioè io rilevo la stessa cosa, lo stesso atteggiamento di orrore nelle due cose, per cui non faccio il discorso giuridico, sì, quello che ha fatto campo di sterminio è un delitto contro l'umanità, il padre invece è una piccola roba, non faccio questo discorso, io lo faccio dal punto di vista della vita. Per cui quello che io rilevo come orrore è uguale, chiaramente non è giuridico, non è sociale, le cose sono diverse, ovvio questo. Però io rilevo la stessa cosa, capite? Questo che non hanno ancora capito i radioascoltatori.
Sì, ma vedi Claudio, è significativo, cioè noi avevamo parlato ad esempio di quel viaggio che ha quel fatto con la maschera bianca che è il pontefice in India. E citando un testo dove loro diceva appunto come si predica la religione cattolica, diceva fa... Dovete convincere i genitori che battezzando i vostri figli possono essere salvati. E se non si salvano dalla malattia è perché voi non li avete battezzati. Cioè, di fronte a una simile frase, non sarebbe neanche da parlare con un prete. Da sputarli, da sputarli. Da impedirgli di parlare, cioè, che non si può fare, che non sarebbe neanche giusto, perché giustamente è giusto che ci siano questi criminali in giro a raccontare queste cazzate. Però la gente non può dire ma che bella frase che ha detto, hanno fatto il lavoro di missionari, vanno a portare la fede, vanno ad aiutare i poveri, non vanno ad aiutare i poveri, vanno ad assecondare il loro egoismo, perché a loro di poveri ne hanno bisogno, cioè a noi la povertà, noi combatteremo contro la povertà, ma loro hanno bisogno che i poveri ci siano, altrimenti non possono salvare gli altri, perciò gli altri è giusto che soffrano in quanto gli danno la possibilità di aiutarli, ma di aiutarli per aiutare se stessi per diventare santi. Ma d'altronde loro lo fanno non perché sono mossi da un principio etico o da un principio del loro valore o da una loro scelta, perché dice a me non piace la povertà, perché il loro Dio gli ha detto fa, se voi dovete diventare santi dovete andare ad aiutare i poveri, che poi rimangono nella povertà, non frega niente, voi dovete mostrare questo, dovete agire per questo, non per togliere le cause.
C'è un altro aspetto, fra 5 minuti diamo via le telefonate, ci avranno 5 minuti di più per insultare. No, perché effettivamente abbiamo rilevato come si fossero organizzati per insultare e per mandare in vacca quello che stiamo facendo, e questo non ci è piaciuto proprio per niente. Abbiamo un po' di intuizione, voi non ci credete, ma stregoneria è una cosa seria. Allora, al di là di questo, c'è un'altra cosa che io stavo per dire e che mi è passata un attimino dalla mente. Ma comunque quello che io voglio dire è che il paganesimo e la stregoneria hanno qualcosa di diverso come atteggiamento morale rispetto al monoteismo. Cioè le azioni che vengono fatte adesso hanno una responsabilità non solo perché vengono fatte in questo momento, ma anche per le ripercussioni sociali e etiche della vita che avranno fra 30 anni. Cioè se io faccio se io do una coltellata a una persona, io vengo arrestato, vengo giudicato e vengo condannato per quella coltellata. Nel paganesimo in stregoneria non è semplicemente il fatto che io ho dato una coltellata alla persona, ma tutto quello che è il processo di compensazione all'interno del sistema sociale che viene a riorganizzarsi perché io ho dato quella coltellata. Cioè non è così semplice, cioè noi stiamo lavorando sul tempo che viene incontro, per cui i nostri giudizi morali sono diversi dai giudizi morali dati al monoteismo. Cioè io so che se il bambino viene messo in ginocchio, lo si predispone a essere un fenomeno, lo si predispone per distruggere il sistema sociale fra 30 anni. Ma quando lui fra 30 anni distruggerà il sistema sociale, non è lui che in quel momento è malvagio e distrugge il sistema sociale, ma perché è figlio di puttana che lo ha messo in ginocchio e l'ha costretto a pregare. Cioè, per cui rendetevi conto che questo, la morale che noi stiamo costruendo e che stiamo imponendo, che cerchiamo di far comprendere, è che ogni azione non è fine a se stessa, non siamo creati di immagine e somiglianza di un Dio pazzo, ma noi agiamo in un sistema complesso dove ad ogni azione corrisponde un riadattamento del sistema sociale, del sistema della vita, della natura che noi abbiamo. Per cui essere inconsapevoli di questo vuol dire essere veramente dei mentecatti dal nostro punto di vista, solo dal punto di vista dei pagani, chiaro esatto. Questo, non dal punto di vista monoteista. Per cui rendetevi conto che quello che noi stiamo spingendo qui è anche una concezione morale diversa della vita che va a costruire la vita, che va a costruire il sistema sociale. Non siamo qui semplicemente, se io volessi vendermi un Dio farei presto a tirare su 10.000 persone e fare una barca de skei, e invece sono a merda perché godo a venire qui in radio e parlare di religione, parlare di costruire la vita sperando di riuscire a dare qualcosa al sistema sociale. Francesco, se vuoi concludere prima che ti chiami.
Sì, ecco, io voglio fare una conclusione con una battuta molto bella, cioè non è che poi la droga sia negativa in assoluto, dipende sempre dalle condizioni con cui le persone le prendono. E allora io voglio ricordare un fattarello che ho letto su un libro di alcuni stregoni, di alcuni pagani americani. Diceva, se la testimonianza di un ragazzo è diventato pagano, fa, dice, ma perché sei diventato pagano? Fa, dice, no, io ero molto cattolico, però ho cominciato a un certo punto a drogarmi. E allora poi ho perso fiducia nella religione. Perché si è accorto che non c'era nessuna differenza fra il drogarsi ed essere cattolico. Era la coscienza di questo, di capire che la droga fisica era identica alla droga che si trovava in chiesa, le ha permesso di cercare qualcosa di diverso e di cercare di realizzare la propria esistenza in maniera diversa.
Comunque non doveva essere eroina sicuramente.
Sì, no, lui parlava di droghe leggere. Sì, cioè aveva cominciato qualche spinello, ho avuto qualche dubbio sulla religione cristiana, sulla religione cattolica. Mi sono posto alcune domande, poi adesso non fumo più, però ho capito che era la stessa cosa, che andassi in parrocchia, in chiesa, a drogarmi, che mi comprassi lo spinello per drogarmi, era la stessa cosa.
Mario, che differenza c'è fra la speranza nel miracolo o la speranza di vincere super Enalotto i 24 miliardi? La forza è la stessa che spinge, cioè avere a cercare il miracolo o cercare di vincere i 24 miliardi è la stessa identica cosa, ed è tutte e due una droga.
Sì, beh, come...
Ciao da Paolo.
Ciao belli.
Ciao.
Parlate con un disgraziato che non osa neanche definirsi, però sono all'unisono globalmente con voi altri, col discorso globale sono all'unisono veramente. Cioè non mi sento di essere un uomo già a priori nato disgraziato, nato umile e pecora. Cioè non mi sento questo. Sto costruendo un'aquila col colore qui.
Bello.
Ormai da qualche mese sto seguendo, che poi ti farò vedere.
Com'è andata la tua mostra?
Ma è scomoda la roba che faccio io, non è. Sì, comunque c'è gente, i giovani soprattutto si avvicinano molto volentieri e si aprono davanti ai quadri. Solo i giovani però. Non per quelli della mia età. Ti dico una cosa, non so perché l'uomo deve sentirsi già disgraziato quando è nato, questo non l'ho mai capito.
Neanche noi, guarda.
Uno deve sentirsi umile e disgraziato, ma allora quel pezzo di merda ci ha fatto tutti male. Spiego?
Bisognerebbe dire.
È un fallimento in partenza allora.
Sì.
Cioè, io nella piccola mente che io ho sto pensando questo, ma tutte ste menate che ti raccontano a livello religioso allora mettono il fallimento, è una missione del fallimento,
esatto.
O no?
Esatto.
Se deve essere tutta una guerra, tutta una diatriba, tutta una cosa, allora vuol dire che quello ha fallito tutto.
Ha fallito tutto, sì.
Certo, adesso ti lascio perché è quello che non ha fallito. Comitato.
Sì, sì, ha fallito anche questo.
Ciao,
ciao, ciao.
7, 0, 0.
Sì. Siamo arrivati alla demenza, cioè, ma è importantissimo, a parte il fatto che ormai in tutte le trasmissioni ho sentito questi imbecilli partono con questo, cioè è ormai una tecnica che hanno preso, ma al di là di questo, denota questo, cioè, che loro della vita non gliene frega niente,
esatto.
Cioè, io ho parlato di cose precise, però cosa gliene frega questi?
Sì, ma non sono neanche capaci di spinare qualcosa.
Ciao, dimmi.
E allora, voglio dirti una roba, no? Io c'è una distinzione tra Dio, Cristo e la struttura cattolica, penso.
No.
Per te forse sì, per me no.
No, per te no. Questa fa una discussione. Uno di questi qua, Cristo, che ha detto chi non è con me è contro di me, no?
E allora?
Quando chi lo ha messo in croce, prima di metterlo in croce, e chi ha detto agli ebrei, si chi scelga tra io e Barabba. E io ha scelto Barabba libero e io in croce.
Adesso
ti dicono da quel momento gli ebrei prima di stare sparpagliati al mondo e dopo se viene fuori Hitler che si dà torsi per tutto il mondo e li gas terminai ragiona se te arrivi te arrivi non mi toccate che arriva
grazie ciao.
Appunto è un altro, no? Gli ebrei è vero che inizialmente gli stai massacrati per questo, infatti come ho detto prima già la Galla Placidia, no?
Sì, beh, l'antisemitismo è solo di origine cristiana.
Sì, è solo di origine cristiana. Comunque la Galla Placidia ha lasciato un solo lavoro praticamente a loro, quello di fare gli usurai, fare i banchieri, così veniva massacrati. Si sono arricchiti, hanno saputo sfruttare l'unica possibilità che gli è stata data e dopo hanno passato la storia sterminandoli. Perché? Perché erano gli unici ricchi. C'è voluto Lutero in Germania perché i cristiani cominciassero a fare, accumulare denaro, a fare ste robe. Per cui gli unici ricchi da portare via soldi, da rapinare,
erano quelli. Erano
cristiani. Per cui fate un po' voi.
Sì, ma d'altronde.
Cioè, gli ebrei, scusa.
Sì, ma vedi, il fatto che tu vada a credere, ma Cristo è stato crocifisso. Cristo non è stato neanche crocifisso. Hanno messo insieme. La Bibbia è un seme di cazzate, di panzane, di favolette, di menzogne. Non c'è nulla di storico, nulla di fondato, e i cristiani hanno l'astuzia di distruggere la storia per costruire la loro storia. Ecco, questo punto. Punto volevo affermare, cioè, nel senso che la Bibbia non è nessuna prova storica.
Volevo dire che quando ho letto il libro di Abba Eba, Storia del popolo ebraico, è stata la Chiesa cattolica che ha detto agli ebrei: io ti do i soldi, tu li dai a usura per me.
Sì, sì, ma sono stati
non
loro.
Non è stato smentito.
No, esiste, no, ma esiste dei manifesti imperiali dei primi imperatori cristiani che hanno tolto agli ebrei tutti i diritti possibili e immaginabili, eccetto quello di fare usura.
Sì, appunto.
Per cui loro hanno dovuto adattarsi per quello che hanno trovato e hanno costruito su quello una storia.
Sono sopravvissuti così.
Non è, è proprio degli editti dei primi imperatori.
Ma siccome che ogni tanto sento, no, che gli ebrei sono fatti i soldi facendo gli usurai, sì, ma sono fatto, hanno fatto
gli hanno obbligati,
li hanno costretti,
li hanno obbligati.
Sì, li hanno costretti,
che loro non avevano soldi all'inizio.
No
gli hanno dati loro.
Sì, no, ma non glieli hanno dati, gli hanno detto se tu l'unico lavoro che tu puoi fare
è questo.
Perché loro chiaramente si sono adattati, dopodiché sono state tante variabili, capito? Perché in fondo.
Comunque, cambiando discorso.
Dimmi.
La trasmissione di Costanzo quando è caduta in basso? Ci mancava anche la veggenza. No, che cos'è quella lì?
Non lo so, io. Io non li. Ah, quella di Clinton! Mamma mia!
No, io non guardo più la televisione.
No, io c'ho il ritaglio, cioè, perché è una cosa orribile.
Ma l'altra mattina, no, ero stanca dei lavori, ho acceso la televisione, ho visto il finale, erano le 11:10, con questa qui, beh, ti saluto, ciao.
Ciao.
Ma d'altronde, vedi, cioè, no, ma è anche giusto che esista una forma di spiritismo, d'altronde i cristiani sono dei morti viventi, sono degli zombie.
Ciao Marco.
Una parola solo, il signore che ha telefonato prima, volevo dire, a parte quello che avete detto voi, cioè che la Chiesa praticamente ha dato i soldi agli ebrei affinché loro li adoperassero ad usura.
Questa è amica, comunque c'è qualcosa di...
Sì, ma supponiamo che questa non la intendano perché magari dicono siete delle male lingue, allora è tutto permesso, no? Ma Papa Giovanni XXIII mi sembra che coraggiosamente è stato il primo Papa che ha fatto una revisione all'interno della Chiesa, quindi lo hanno detto loro, quindi a questo punto non siete, hanno chiesto, almeno il Papa Giovanni XXIII aveva messo la Chiesa sulla linea di chiedere perdono agli ebrei per il massacro e per l'olocausto. Se ha chiesto perdono vuol dire che si sente responsabile anche dei 6 milioni che sono stati bruciati nei campi.
Sì, ma lo sanno benissimo come stanno le cose.
I primi ghetti sono stati fatti dalla Chiesa.
No, il primo ghetto è stato fatto da Venezia per proteggere gli ebrei. Cioè per impedire che gli ebrei venissero perseguitati, Venezia, allora, siccome erano dei banchieri, ha fatto in modo che... Dopodiché è degenerato il termine ghetto, cioè anziché essere protettivo è diventato un modo per isolare.
Sì, perché mi sembra che non ci stavano mica molto bene.
Esatto.
Poi un'altra cosa, vabbè, poi vedi, sono sempre cose storiche, no, che quando ne parliamo i nostri giorni ognuno le interpreta a modo proprio. Però ieri sera ho visto una trasmissione che, su Misteri, mi sembra su Rai 2, che c'era Vittorio Messori anche, e hanno invitato anche Giordano Bruno, sulla gamba che sarebbe per miracolo riapparsa quel contadino della Spagna.
Sì, 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 l'ho sentita la 1640,
storia. 1640
sì,
di quel tempo. Ecco, e allora una delle domande che mi ha fatto sorridere di più era come mai che un miracolo così straordinario, perché far ricrescere una gamba
è l'unica cosa che è miracolosa.
Esatto, per gli scettici è l'unica cosa che li potrebbe mettere un po' con le spalle al muro. Allora si chiedevano in studio come mai un miracolo così eclatante è rimasto praticamente famoso, per modo di dire, dentro i confini della Spagna, mentre non ha fatto assolutamente nessun successo nel mondo cristiano di quel tempo. Io credo che un miracolo del genere dovrebbe, se fosse vero, essere stato propagandato come meritava, no? Invece probabilmente, siccome hanno detto che la situazione storica di quel tempo era che Francia e Spagna si combattevano in modo terribile, no? E la Francia c'era il cardinale Richelieu che era capo del governo.
Telecom Italia, chiamata urgente per il numero 0497008.
Ancora.
Telecom Italia, niente, chiamata urgente per il numero
l'imbecillità è sempre
4,
grande.
9, 7, 0, 8, 3, 8.
Ecco, e dall'altra c'era l'imperatore spagnolo che era il massimo rappresentante della cattolicità, no? Quindi mettere in guerra due... Che tra l'altro poi questo contadino, dopo 7 anni a quale la Madonna aveva fatto questa grazia per ricrescere l'arto, è morto e praticamente c'è un piccolo trafiletto di un parroco che dice di averlo confessato, di averlo benedetto e poi ha tumulato sta salma. Quindi penso che uno insomma che avrebbero dovuto almeno metterlo in una chiesa, averlo, niente, sto qua è sparito e se ne sono accorti adesso. Grazie Vittorio Messori.
Sì, sì, infatti grazie.
Buon lavoro Susi,
grazie
di tutte sorte.
Ciao, ciao, ciao.
No, ma effettivamente Messori va alla ricerca, cioè lui è disposto a cadere il culo,
sì,
pur di riuscire a mettere in ginocchio bambini,
sì, sì.
Qualunque cosa.
Quella era la sua finalità, ma io volevo dire una cosa, il discorso sai di parlare con i morti non è una cosa poi così difficile. Guarda quanti cristiani ci sono in giro, sono tutti degli zombie, i cristiani sono morti, perciò cioè non c'è bisogno di fare una seduta spiritica per incontrare i morti, basta viaggiare per le strade a dire a qualcuno sia cristiano e è trovato un cadavere, uno zombie
io
sicuramente.
Ho scritto un piccolo trattato, un paganesimo politeista, spiriti e dei. E vorrei aver chiuso il discorso.
Sì, no,
perché
ma...
non è possibile parlare coi morti,
sì,
non
ma...
è possibile. Non esistono spiriti di energia di morti ed esistono 90 probabilità su 100 che chi muore non riesca neanche a riprodurre il proprio corpo di energia.
Sì, ma di fatto.
Chiaro questo?
Infatti era una battuta, cioè diceva appunto che, i veri morti sono i cristiani.
Pronto?
Sì, io ricordo il numero telefonico che è 049 700 700 per chi vuole intervenire in diretta, vuole
sì,
appunto fare delle domande,
allora,
chiedere qualcosa.
Allora, spiego un'altra volta, finché non ci sono i telefoni, perché abbiamo ridotto il tempo delle telefonate, perché ci siamo accorti che riascoltando la registrazione e chiaramente facendo anche altre cose, che qualcuno si era organizzato per sabotare la trasmissione in modo di dequalificare con la qualità delle telefonate. Ora, io non sto dicendo che quello che io dico è santo, se meglio, non sto assolutamente dicendo questo, però trovavo scorretto di aver chiesto a delle persone nostre, cioè vicine a noi, di non telefonare per lasciare spazio a dibattito o altre cose, perché comunque le troviamo sempre, ci parliamo, insomma, di aver chiesto questo e nello stesso tempo dà spazio a cattolici organizzati che lavoravano per sputtanare la trasmissione. Questo non lo trovavo corretto. E allora a questo punto, visto che ci siamo accorti che sono organizzati per fare questo, non era più un effetto spontaneo, ma era effettivamente un'organizzazione, abbiamo deciso di ridurre al minimo il tempo delle telefonate.
Sì.
Dopodiché siamo sempre pronto.
Sì?
Dimmi.
Siete due sporchi criminali.
Grazie.
Come? L'ho appena detta.
Io posso dire che ho fatto la luce stamattina, comunque insomma non penso di essere così tanto sporco.
Rendetevi conto di questo, cioè, io non andrei mai a un voitire, anche se Marco C'è ha sparato quella puttanata che ha sparato, ma cattolici, perché siete così, così paurosi? I cattolici sono paurosi perché sono responsabili di tutto il genocidio dell'umanità, la distruzione dell'umanità.
Ma i cattolici sono criminali, perciò hanno sempre paura.
Ciao.
Accettiamo solo telefonate a vostro favore? O
sì, sì, solo a nostro favore.
Esatto.
Dimmi, dai.
Mi dispiace che ogni volta che parlai così de robe vostre, dopo a scadere, diciamo, su parlare della Bibbia, de robe così, che non conosci. E mi piacerebbe che fosse qualche duni che vi controbate anche.
Ma noi abbiamo cercato i teologi per discutere della vita, ma sembra che se tu non ti metti in ginocchio davanti al loro Dio non accettano.
No, ma forse parte di un atteggiamento vostro, che cioè, se ti dici uno che sei un assassino, che sei un imbecille, vieni con me, forse puoi dirti anche di no.
Eh beh, mi sembra ovvio, ma scusa, perché gli atti, gli atteggiamenti, le azioni hanno una significazione. Se tu non accetti il significato delle tue azioni, è chiaro che non si può più discutere. Cioè, se tu ammazzi uno e non accetti che io dica tu sei un assassino, è ovvio che non possiamo più parlare, insomma, cioè non possiamo santificare.
No, cioè, quello che mi volevo dire. Siccome voi altri probabilmente conosci la stregoneria, vi rendo atto, però non conosci la Bibbia. Cioè,
ne sei convinto? Quello che ti dica.
Mi piacerebbe venire da voi altri e parlare un attimo con voi altri, perché adesso il telefonino. Spendo Skype.
Di dove sei? Sei qua di Padova?
Di Vicenza,
vabbè, se vuoi venire, tieni presente però che confrontarsi con noi vuol dire che ti tiri sulle maniche e fai una guerra. Cioè, noi accettiamo di fare la guerra.
Non vengo mio a fare la guerra così, hermano.
No, per noi i concetti. Sì, ma per noi i concetti sono passione, sono vita, sono costruzione della vita. Capisce?
Sono un appassionato di Cristo, mi sono innamorato della vita, sono innamorato di Gesù, e mi piaceria spiegavano qualcosa della Bibbia.
Ma io so, io sono
mi spiegare qualcosa della seconda Bibbia.
Io a me può anche andare benissimo, però tieni presente che non è una questione di gentilezza.
No,
i concetti,
ma cioè non voglio mia lì. Fare la guerra vuol dire sbararsi l'osso,
non è questione di sbararsi, è questione che un concetto è una cosa, posso dire che per radio se vuoi, un concetto è una cosa viva, è una cosa che va a costruire la vita. Cioè, se uno mi dice che Cristo ammazza, se mi ammazza il ficco e questo diventa insegnamento di ammazzare tutti gli altri, non mi sta bene. Se dice di sgozzare i nemici, a me non mi sta bene. Capito? Cioè, è assassino questo.
No, ma mi vengo a spiegarti qualcosa della Bibbia. Tu mi spiegherai qualcosa della stregoneria.
No, il problema è questo, che le due cose sono incompatibili. Per cui se tu vieni, a me mi sta bene.
Allora, sto attento. Non parlare di Bibbia.
Io parlo di Bibbia perché quello che c'è sulla Bibbia è la distruzione dell'umanità. Se tu mi dici il contrario, mi sta benissimo che tu.
Il contrario.
Sì, se tu. Sì, certo. Tu spieghi il perché, io spiego il perché. E comunque è guerra. Ricorda sempre che
una discussione a guerra è sbarato.
Allora. La contraddizione è vita, e la contraddizione è sempre guerra.
No, la contraddizione è vita, cioè l'uniformismo è morte, hai capito? La contraddizione è vita.
Vabbè.
A me piace.
Comunque tieni, tu puoi anche venire, per esempio, alle nostre conferenze puoi venire a controbattere quanto vuoi.
È in trasmissione con voi altri, mi piace.
È un po' più difficile trasmissione con gli altri, perché fra me e Francesco poi abbiamo solo un'ora e mezza, anzi dobbiamo anche staccare adesso.
Sì, tutta la settimana. settimane.
Tutte le settimane, ma guarda che il problema è che i cattolici hanno 50.000 radio.
Generalizzare i cattolici, parlare con me.
Tutti i cristiani, sì, beh. Va bene. Va bene.
Ti parla per te, mi parla per me.
D'accordo. Va bene.
Ciao, grazie.
Ok, ciao.
Allora, dobbiamo chiudere qui un'altra trasmissione Magistra con Aria Paganesimo, perché ormai siamo all'ultimo minuto, siamo allo scadere. Il problema è che noi non è che abbiamo problemi di confrontarsi con qualcuno, noi ci sta benissimo confrontarsi, noi, tutte le nostre conferenze sono aperte. Sono trasmissione pubblica. Radio è una trasmissione di Magistra con Aria Paganesimo, in cui chiaramente qualcuno può venire, anche possiamo organizzarne una per discutere, però queste sono cose che appartengono a noi, cioè è la nostra trasmissione, esatto. E appartiene alla stregoneria, al paganesimo. La propaganda cattolica la fanno da un'altra parte. Dopodiché, se volete, ci possiamo trovare in un ambiente dove voi potete pagare, cioè io accetto di confrontarmi col prete, scusate se non prendo il telefonato adesso, io accetto di confrontarmi col prete, ma deve essere un prezzo che il prete paga, cioè deve essere un ambiente dove il prete che si confronta paga un prezzo, cioè se tu vieni nella mia trasmissione, i miei ascoltatori, cioè i radioascoltatori nostri, ascoltano quello che tu dici, e se sono i nostri radioascoltatori che ascoltano,
esatto.
Ma se tu lo fai pubblicamente, dove ci siano cattolici che ascoltano, dove ci sia altra gente che ascolta, tu paghi un prezzo, cioè paghi un prezzo per le tue affermazioni e io pago il prezzo per le mie affermazioni, e allora là mi sta bene, cioè là dove c'è da pagare un prezzo reciproco mi sta bene, ma il fatto che tu venga e non vuoi pagare nessun prezzo per quello che tu dici e vuoi venire nella mia trasmissione, questo non mi sta bene, cioè se tu mi inviti a Radio Maria a fare una discussione, io vengo e non ho problemi. Cioè, in qualsiasi, d'altronde i cattolici sono tutti i cristiani, tutti gli adoratori, tutti gli amanti di Cristo, hanno centinaia di trasmissioni, mettono in ginocchio migliaia e migliaia di bambini tutti i giorni, stuprano, uccidono, massacrano, riempiono di eroina, riempiono di coca, cioè riempiono, il prete è stato che trasportava coca, le roba di ieri, insomma. Cioè, per cui questa distruzione avviene continuamente. Tu mi dici, tu parli di cose che non sai mentre io le so benissimo, ci troviamo a Radio Maria e discutiamo le cose, cioè bisogna che ci sia un pubblico dove anche tu paghi un prezzo, questo è quello che io richiedo. Dopodiché tu puoi venire nella mia trasmissione, dopodiché ci vediamo un'altra trasmissione, allora ti posso cedere anche io una parte dello spazio, possiamo dire, cioè si dà alla pari, non si chiede a chi costruisce libertà la sottomissione, chi adora la Bibbia chiede solo sottomissione, e quella è una cosa che mi sta poco bene, eh.
D'altronde, nella Bibbia c'è scritto: fa, non avrai altro Dio all'infuori di me, e questo da me non sta bene. Nel senso, cioè, che qualcuno mi dica tu non avrai altro Dio all'infuori di me, io sono lì come pagano, sono libero di avere una divinità di riferimento e sono libero di cambiarla quando voglio, quando desidero, perché non ho nessun obbligo contrattuale né esistenziale con una divinità. Questo sia chiaro. Perciò, una divinità che mi viene a dire fa non avrai altro Dio all'infuori di me, è una divinità che io non posso accettare e che sarà la prima divinità che vado a combattere. Quando mi si viene a dire che Dio creò il mondo e creò tutte le cose, questa è una cosa che io so che è falsa in assoluto.
Bene, chiudiamo qui la trasmissione del Magistra con Aria Paganesimo, e chiudiamo qui perché ormai il nostro tempo è terminato,
esatto.
Ci vediamo alle ore 19.
E ricordo che su internet c'è parecchio materiale sia di Claudio sia dell'istituto.
Boh, arrivederci ancora.